Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network e di Radio Quarantena. Oggi è 16 aprile, è sabato e come al solito andiamo in onda sia sulle radio che ho appena nominato, ma anche come podcast che potete trovare sul sito di GeminiNetwork.it. Questa è la rubrica di Caffè e Cornetto, che oggi in questa sua versione pre-pasquale sarà un po' differente rispetto a quanto siete abituati ad ascoltare nelle ultime settimane. Siete stati molti e molte ad ascoltarci e vi ringraziamo per l'affetto che continuate a dimostrarci. Ebbene, oggi lasceremo la parola a una nostra collaboratrice di Radio Quarantena, Alessandra Ciattini, che per La Città Futura ha effettuato un'interessantissima intervista con Alessandra Algostino, che è una professoressa ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Torino. E in questa interessante intervista, che troverete anche con un video sul sito della Città Futura, ecco, Alessandra Ciattini chiede appunto alla compagna Algostino di spiegarci quale possa essere il legame effettivo tra una guerra che di fatto stiamo combattendo, per quanto in maniera apparentemente indiretta, scusatemi, con l'invio delle armi, e quanto invece previsto appunto sulla Costituzione, in cui, come tutti dovremmo sapere e presumibilmente sappiamo, è previsto che l'Italia debba ripudiare la guerra. Bene, io a questo punto non rubo altri minuti utili per questa interessantissima intervista e prima di salutare tutti e tutte ringrazio ancora una volta Peppe per la sua capacità di coordinamento, la sua generosità e la sua appunto capacità di andare avanti. Un abbraccio a tutti e tutte e buon ascolto.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso in casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Tutto da perdere. sei poi la gente, perché è la gente che fa la storia. Quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può negare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Storia, politica, economia, fatti raccontati dal punto di vista della ragione.
Ai lettori della Città Futura abbiamo un'altra volta come ospite Alessandra Agostino, che è professore ordinario di diritto costituzionale all'Università di Torino e nostra compagna di varie lotte in tanti campi a proposito dell'università, ma anche a proposito della difesa della democrazia così come viene delineata nella nostra Costituzione. Oggi l'abbiamo invitata perché siamo rimasti veramente stupiti, sconcertati dalle dichiarazioni di Giuliano Amato, attuale presidente della Corte Costituzionale, prima significativo esponente del Partito Socialista Italiano, che però è rimasto, diciamo, indenne dall'operazione che sconvolse la politica italiana, cosiddetta Mani Pulite. Allora, io riassumo molto brevemente che cosa ha dichiarato recentemente in un'intervista a vari giornalisti Giuliano Amato. Dice: il ruolo attuale dell'Italia, invio di uomini e mezzi a presidio dei confini NATO, è perfettamente previsto dai principi fondanti della nostra Costituzione. I pacifisti alzano l'articolo 11 della Carta. L'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ma al pari di questo articolo esiste l'articolo 52, per cui la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Ma qui si parla di difesa della patria, non di guerra aggressiva, è un'altra cosa. L'articolo 78 della Costituzione, per il quale il Parlamento delibera lo stato di guerra e conferisce al governo i poteri necessari, spiega Amato, implica inesorabilmente che l'Italia può trovarsi in guerra, e già questo dovrebbe bastare per rispondere al dibattito se il ripudio della guerra sia assoluto. Vabbè, non commento, lascio ovviamente a Alessandra. Circa il tormento per qualcuno vero, per altri fintissimo, se l'Italia possa contribuire alla difesa del paese aggredito, faccio questa osservazione. Se all'Italia non fosse consentito per Costituzione di partecipare alla difesa di paesi terzi, sarebbero per noi illegittimi sia il Trattato 5, sia l'articolo 5 del Trattato NATO, sia l'articolo 42 del Trattato dell'Unione Europea, il quale dice che qualora uno Stato membro dell'Unione subisca aggressione, gli altri Stati sono tenuti a prestare aiuto con tutti i mezzi, in conformità all'articolo 51 della Carta ONU. Qui mi fermo e lascio lo spazio alle riflessioni di Alessandra.
Allora, grazie molte Alessandra e buongiorno a tutte e tutti. Allora sì, le parole di Amato hanno, diciamo così, stupito, no, forse non stupito, diciamo così, non sono d'accordo con le parole di Amato. Allora, L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Cosa vuol dire? Il principio pacifista. Perfetto, ce l'ho anch'io qua, uguale. Allora, questo significa che l'unica forma di guerra che la Costituzione ammette è la guerra di legittima difesa. Quando parliamo di legittima difesa, poi ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, noi parliamo di una reazione di fronte ad un attacco armato del territorio. Questo specifica l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite quando ragiona del diritto di autotutela individuale o collettiva. Quindi attacco armato nei confronti del territorio. Tutte le altre ipotesi di guerra sono vietate. La nostra Costituzione è molto netta nel sancire il principio pacifista. Dice: l'Italia ripudia la guerra. Si è discusso molto in Assemblea Costituente anche sul termine. Si è pensato di dire l'Italia condanna, l'Italia rinuncia alla guerra. Poi si è scelto questo verbo ripudia, perché il suo significato, come ha detto Ruini, è il suo significato più energico, più forte possibile, quindi la volontà di esprimere con la maggior forza possibile il ripudio della guerra, quindi un no alla guerra molto forte. L'unica guerra ammessa è la guerra di legittima difesa, ripeto, e queste sono collegate poi le norme che citava anche il Presidente della Corte Amato, cioè l'articolo 78 sulla deliberazione dello stato di guerra entra, diciamo per così dire, in azione solo in presenza di una guerra di legittima difesa, cioè il principio base è il principio di quell'articolo 11 della Costituzione. L'articolo 78 può essere considerato come una norma, per così dire, che dà attuazione a quel principio, ma che si muove all'interno, nell'alveo, nell'ambito di questo principio. Quindi l'unica guerra ammessa è quella di legittima difesa. In caso di guerra di legittima difesa entra in azione, in gioco, diciamo, l'articolo 78, la deliberazione da parte delle Camere, il conferimento dei poteri necessari al governo. Questo, l'articolo 78, è creato in relazione alla guerra di difesa, ma sempre per delimitare anche in questo caso l'ambito e gli ambiti di intervento dei poteri dello Stato, riservando in particolar modo e garantendo un ruolo al Parlamento. Questo è la ratio dell'articolo 78, ma la guerra ammessa è solo la guerra di legittima difesa. Consideriamo anche un altro elemento. Il principio pacifista è espresso non solo nella prima, diciamo, frase dell'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, ma attraversa in realtà tutto l'articolo 11, che è fatto di tre proposizioni che sono tra loro collegate, sono separate solo da un punto e virgola e sono collegate alla luce di quelli che sono i fini citati in questo articolo, cioè assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. In questo anche si esprime il principio pacifista. Non è solo un ripudio della guerra, ma è un perseguimento della pace in un ordinamento che si è ispirato alla giustizia delle nazioni, fra le nazioni. Il Costituente non pensava assolutamente alla NATO quando ragionava di organizzazioni, diciamo, necessarie ad un ordinamento per assicurare la pace e la giustizia fra le nazioni. Il Costituente pensava alle Nazioni Unite. La NATO è un'alleanza difensiva, sì, almeno è nata come alleanza difensiva, l'articolo 5 del Trattato NATO, ma non è connessa all'articolo 11 della Costituzione, è un'organizzazione legata, diciamo, creata attraverso un trattato internazionale, che è legittima nella misura in cui prevede degli interventi però strettamente legati ad un concetto di difesa. Quando ad esempio in ambito NATO si ragiona di guerre preventive o si estende l'ambito di intervento, pensiamo all'intervento in Kosovo nel 1999 o pensiamo al secondo intervento in Iraq che era al di fuori delle Nazioni Unite, a questo punto si esce al di fuori tra l'altro di un ambito difensivo e quindi si esce al di fuori di quello che è, diciamo, anche la copertura a operazioni di guerra che può essere assicurata dall'articolo 11. A questo possiamo anche aggiungere che l'Ucraina non è nemmeno parte della NATO, quindi non si può applicare un concetto, diciamo, di aiuto nella sua difesa in questo senso, né dell'Unione Europea al momento. Per cui, diciamo, non è assolutamente, non si può ritrovare nell'articolo 11 alcuna copertura in questo senso. E questo mi porta a dire che anche la partecipazione dell'Italia che c'è stata attraverso in particolar modo il secondo decreto legge, il decreto 16 di quest'anno, con l'invio di armi all'Ucraina è in realtà illegittimo ai sensi dell'articolo 11 della Costituzione, perché viola proprio il ripudio della guerra, cioè il nostro ordinamento ci obbliga a, diciamo, risolvere quelle che sono controversie internazionali attraverso vie pacifiche. Quindi quello che dovrebbe fare l'Italia in ottemperanza a tutto l'articolo 11 della Costituzione è perseguire la pace con ogni mezzo, in questo caso sì, con forza la pace, e quindi promuovere una conferenza internazionale, agire sulla via diplomatica, intervenire con aiuti nei confronti della popolazione ucraina, ma in questo senso. Questo diciamo ci dice il principio pacifista anche, no alla guerra, ma agire invece in maniera attiva per la pace.
Benissimo, guarda, aggiungo solo questo, che io mi sono letta anche l'articolo del grande costituzionalista Gaetano Azzariti e mi pare che tu sei perfettamente in linea con quanto sostiene Azzariti. Però vorrei aggiungere due cose. Innanzitutto, noi abbiamo anche una legge, la legge, se non sbaglio, 185 del 1990, che vieta la vendita o l'invio delle armi ai paesi in guerra. Quindi anche questo mi pare che sia in contraddizione con quanto afferma Amato. Cioè, nel caso in cui fosse legittimo inviare armi, praticamente questa legge viene violata, quindi non è legittimo. Poi l'altra cosa che mi sembra molto interessante, che credo offra lo spunto per ampie riflessioni, è la questione della che poi si è presentata anche nel caso dell'Ungheria di Orban, cioè la questione se la Costituzione nazionale è una fonte di diritto inferiore o superiore a quella che è contenuta nei trattati internazionali. Tu che ne pensi?
Allora, sulla prima questione, allora, la legge 185 del 1990 vieta, come dicevi tu, il commercio, l'invio, eccetera, il trasferimento di armi. Questo proprio è in stretta connessione, potremmo definirla una legge quasi di attuazione dell'articolo 11 della Costituzione, quindi in quanto legge potrebbe certo essere modificata, derogata da altre fonti primarie, però in quanto norma di diretta attuazione dell'articolo 11, diciamo, ha una copertura costituzionale in questo senso. E questo ragionamento della copertura costituzionale vale anche in relazione alla seconda osservazione che tu facevi, cioè l'articolo 11 contiene quello che viene definito cosiddetto principio internazionalista o principio pacifista insieme, che non è derogabile essendo un principio fondamentale della Costituzione e sottratto alla revisione costituzionale costituisce un controlimite nei confronti dell'ordinamento internazionale. Anche nei confronti di ordinamenti, ad esempio, come l'Unione Europea, esiste questo controlimite. Se l'Unione Europea, diciamo, contenesse all'interno dei suoi atti costitutivi o adottasse delle norme che, ad esempio, prevedono l'ipotesi della guerra come strumento di offesa nei confronti degli altri popoli, noi dovremmo porre in questo caso un controlimite e quindi, diciamo, bloccare in questo caso l'appartenenza o la partecipazione ad un'organizzazione sovranazionale che si propone dei fini, degli obiettivi che sono contrari a quanto stabilito all'interno di un nostro principio fondamentale. Per cui direi prevale senza dubbio la Costituzione, anche perché in questo caso appunto ragioniamo, oltre che di norme costituzionali, di principi fondamentali che costituiscono un controlimite anche nei confronti delle organizzazioni sovranazionali. Questo discorso potrebbe valere in ipotesi, se mai dovesse darsi una deriva, diciamo, interventista a livello di Unione Europea, ma questo discorso vale anche oggi nei confronti, ad esempio, della NATO, nel momento in cui la NATO non è più solo un'alleanza di tipo difensivo. Se diventa un'alleanza di tipo anche offensivo, a questo punto, diciamo, entra in gioco il principio pacifista che pone una barriera a fronte della partecipazione ad un'organizzazione che non è più solo difensiva. Questo perché appunto il principio pacifista non è solo un ripudio della guerra, ma richiede proprio anche di agire all'interno della comunità internazionale, di partecipare a quelle organizzazioni internazionali che perseguono la pace. Ma perseguire la pace, diciamo, con le armi è un ossimoro. La pace non si persegue con le armi, la pace si persegue con l'azione diplomatica, con un rafforzamento delle Nazioni Unite, che sono state assenti molto in questo conflitto in Ucraina, questo è questa aggressione della Russia, questo anche per, diciamo, una mancata riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, eccetera, ma c'è molto da fare, diciamo, a livello di rafforzamento della comunità internazionale, ma in questa direzione che bisogna agire, cioè nel senso di rafforzare e riformare le Nazioni Unite, una comunità internazionale che sia ispirata a questi due obiettivi, che sono poi gli obiettivi a cui si ispira tutta la Costituzione, la pace e la giustizia tra le nazioni, tra i popoli, tra le persone.
Sen bulma gizma dile ga fognio khamma limet gizma su aksigin bekuma kuma khol dal dine yo linek si yo monesiman linesimo moy dilem jappale. Les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments de race qu'il faut qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long as I stay.
It's not a second.
siccome Amato ha parlato di stato di guerra, ma dato che il Parlamento non l'ha nemmeno dichiarato questo stato di guerra, quindi formalmente noi non siamo in uno stato di guerra. Insomma, mi pare che questa sia anche un'altra contraddizione del suo discorso. E poi, diciamo, se tutti questi ragionamenti che stiamo facendo insieme qui hanno una loro validità, verrebbe fuori che non siamo le prime a mettere in evidenza questo, ma insomma che alcuni contenuti dei trattati internazionali che noi abbiamo stipulato con l'Unione Europea e con la NATO, che poi con la modifica dell'articolo 5 si è trasformata, sono in contraddizione con la nostra Costituzione. E quindi noi ci troviamo in questa situazione alquanto bizzarra, cioè da una parte abbiamo una Costituzione con certi contenuti che si richiama a certi valori, dall'altra invece esistono legami con trattati che vanno in tutt'altra direzione. C'è un'uscita da questa contraddizione?
Sì, noi abbiamo, diciamo, una Costituzione che ci spingerebbe ad esempio ad esercitare un'azione forte nei confronti del disarmo e quindi chiedere ad esempio la sottoscrizione di trattati in materia di disarmo, spingere in questo senso, spingere per la creazione di una giustizia penale internazionale, per la sottoscrizione ad esempio da parte di stati come la Russia, ma anche gli Stati Uniti o la Cina, del trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale. A questo, diciamo, in questo senso ci spingerebbe la nostra Costituzione. È vero che c'è una contraddizione, ma l'articolo 11, se si leggono i due decreti legge che riguardano la questione dell'Ucraina, il 14 e il 16, non è menzionato. Se si leggono le risoluzioni del Parlamento, non è menzionato. Cioè l'articolo 11 in questa vicenda non viene mai menzionato, non è mai citato. Cioè si agisce, e questo ormai a me sembra una prassi, ahimè, che dilaga in tutti gli ambiti, come se la Costituzione non esistesse. Io ho sentito citare l'articolo 11, ma l'ho sentito citare nei presidi, l'ho letto nei documenti, negli appelli del movimento pacifista, di chi manifesta contro la guerra, ma non l'ho mai sentito citare da parte delle istituzioni, Parlamento e Governo, che pur dovrebbero avere, come diciamo, il loro punto di riferimento per decidere ogni condotta, in questo caso proprio l'articolo 11, il principio pacifista. E questo dovrebbe guidare l'Italia nella sottoscrizione dei trattati internazionali e nell'appartenenza ad organizzazioni sovranazionali. Questo era già stato detto in occasione dell'intervento che ha un po', diciamo, fatto da apripista rispetto a tutti quegli cosiddetti interventi umanitari, anche qui uno stimolo, la guerra in nome dei diritti umani, che è stato l'intervento in Kosovo nel 1999, che in realtà appunto ha trasformato e ha reso evidente in realtà come anche gli interventi della NATO non siano interventi difensivi, e questo ha portato, diciamo, ad una contraddizione, come dicevi tu prima, cioè una violazione della Costituzione, perché nel momento in cui un'alleanza non è più un'alleanza di tipo difensivo ma un'alleanza di tipo offensivo, cioè al di fuori delle Nazioni Unite, siamo al di fuori, diciamo, anche siamo in una violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Ripeto, lo dicevo prima, ma secondo me è un passaggio importante. I costituenti, quando ragionavano di limitazioni in condizioni di parità per assicurare un ordinamento di pace e giustizia tra le nazioni, pensavano alle Nazioni Unite, non pensavano alla NATO, perché oggi si tende invece a rapportare l'articolo 11 alla NATO. No, l'articolo 11 era pensato per le Nazioni Unite, poi è stato usato come copertura anche per l'Unione Europea, ma il pensiero dei costituenti era nei confronti delle Nazioni Unite. E tra l'altro, se si rileggono un po' i lavori dell'Assemblea Costituente, si nota come su questo punto, così come sul ripudio della guerra, vi sia una convergenza vastissima tra i costituenti e vi sia un afflato molto forte nel condannare la guerra, nel respingere la guerra. Si è ragionato anche di respingere e di condannare ogni forma di violenza, cioè di arrivare appunto ad un ordinamento che sancisse questo rapporto invece necessario tra pace, diritti e giustizia come appunto rapporto fondamentale. Per cui questo ragionare di interventi umanitari o di o di pacifismo interventista, di pacifismo armato, sono tutti degli ossimori in contraddizione con quello che è l'articolo 11 della Costituzione, che si inserisce armonicamente nel testo costituzionale.
Benissimo, io penso che ci possiamo fermare qua. Volevo solo fare questa brevissima considerazione. E sembra che la Costituzione sia stata svuotata dei suoi contenuti più importanti, ma questo è legato al fatto che un certo sistema giuridico, se cambiano i rapporti di forza, cioè se un movimento pacifista è debole, contraddittorio, inesistente, anche i principi più elevati, più importanti possono essere tranquillamente calpestati. Quindi non ha senso richiamarsi solo al rispetto formale della Costituzione, ma bisogna creare un movimento che dal basso spinga la nostra classe dirigente a cambiare linea politica, cioè la Costituzione deve diventare non solo non essere più un pezzo di carta, ma diventare qualcosa di vivente e praticato. Ma se non ci sono delle forze politiche che si muovono in questo senso, si può fare tranquillamente strame del testo costituzionale, no? Non so se sì. Sei d'accordo.
No, sono molto d'accordo con te. Proprio recentemente, tu prima citavi il professor Azzariti, abbiamo fatto proprio un seminario legato alla rivista costituzionalismo.it e che partiva proprio da questa domanda, cioè se il costituzionalismo moderno democratico può sopravvivere alla guerra, nel senso che è chiaro che questa guerra è in contraddizione con quello che è il costituzionalismo, inteso come costituzionalismo democratico, io aggiungerei come costituzionalismo emancipante, che è la forma diciamo più progredita di costituzionalismo, quella che si lega direttamente alla giustizia sociale. Ecco, è un costituzionalismo che è abbandonato dalle istituzioni, dal circuito politico rappresentativo, dalle forze politiche partitiche di maggioranza. È un costituzionalismo che forse è ancora sostenuto dal basso, e secondo me è dal basso che può trovare ancora di nuovo la forza per affermarsi. Nel 2003 c'è stato un movimento fortissimo contro la guerra in Iraq, veniva dall'epoca dei social forum, dall'esperienza di Porto Alegre, di Seattle, di Genova, per cui era un movimento diciamo no global, che ha creato questa grande manifestazione, adesso se non ricordo male, di gennaio-febbraio 2003 contro la guerra in Iraq, che ha visto mobilitarsi 110 milioni di persone in tutto il mondo, 3 milioni a Roma, cioè un movimento molto forte. Oggi non siamo in quella situazione, oggi il movimento è debole, il movimento è frammentato, è diviso sulla NATO, sull'invio delle armi, è un movimento debole. La speranza è che cresca questo movimento, perché vedere qualche speranza, secondo me, ora si vede. Io la vedo solo dal basso, cioè io trovo la Costituzione, come dicevo appunto prima, nei presidi, nelle assemblee contro la guerra, non la trovo citata in altri contesti, e allora forse bisogna cercare di far crescere questa consapevolezza dal basso e cercare di ricostruire. Questo vale per il principio pacifista, ma vale più in generale per il lavoro, così come configurato nella Costituzione, per i diritti sociali, per il progetto di emancipazione della Costituzione. Cioè, io lo trovo molto spesso nei movimenti, ma non è più un progetto perseguito, diciamo, da chi è nelle istituzioni. E allora dal basso occorre cercare però di far crescere questa spinta, questo sostegno alla Costituzione, appunto il diritto come diritto diciamo formale, la Costituzione come higher law, come legge suprema, può costituire un argine a cui appellarsi, in cui attestarsi, ma appunto ci devono essere delle forze però che tengono su poi quest'argine, altrimenti l'argine non regge e la carta costituzionale viene messa in soffitta. Io penso che sia ancora un progetto valido la Costituzione, perché è un progetto che si situa, diciamo, dalla parte dell'eguaglianza, dalla parte della giustizia sociale, potremmo dire dalla parte della tradizione degli oppressi, contro il dominio, e quindi in questo senso è ancora un valido progetto. forse questa occasione, questo tragico momento che ci troviamo a vivere con la guerra e le guerre, perché io vorrei ricordare che noi oggi ragioniamo giustamente degli orrori, della tragedia che sta vivendo l'Ucraina, ma oggi il mondo è attraversato da molti conflitti, in Yemen, in Sudan, cioè contro alcuni degli slogan che si leggevano in questi giorni erano contro tutte le guerre, ed è così, cioè la guerra va bandita sempre, in ogni caso, cioè la guerra è illegittima. La nostra Costituzione questo lo dice chiaramente, sempre la guerra è illegittima, e da questo deriva l'impegno a superare tutte le guerre.
Allora, io ti ringrazio infinitamente e sicuramente ti inviteremo ad altre interviste su questo.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war. That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this a war. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. War in the east, war in the west, war up north, war down south, war, war, rumors of a war, and until that day, the African continent will not know peace. We have will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
Sanno tutto quanto e invece ci aiuta, ci abbuffano i caffè, natazzule, le caffè.
Gemini Network. il network delle radio indipendenti.
Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili.
Radio Grad, la radio libera e resistente.